Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Signori, io non vi ho mentito. Avete visto coi vostri stessi occhi i mostri viventi del nostro serraglio. Voi ne avete riso o provato ribrezzo. Tuttavia, se lo avesse voluto la natura beffarda, anche voi potreste essere come loro. Non hanno chiesto loro di venire a questo mondo, eppure sono qui tra noi. Si riconoscono in un codice che nessuno ha mai scritto. Offendetene uno e si sentiranno offesi tutti quanti.
Certo, questa è una lettura molto vecchia, molto antica, molto datata della disabilità. È il film Freaks di Todd Browning del 1932, un film che è considerato un cult, che è stato censurato, tagliato, spezzettato, nascosto, riapparso. Penso che in Italia è stato visto per la prima volta negli anni 70. È un film al tempo giudicato atroce. Si narra che una donna abortì guardandolo e quindi aveva una sorta di cupa tradizione attorno a lui, quasi fosse una maledizione. Cosa rappresenta? Ma lo saprà la maggior parte delle persone che mi ascolta. Un circo, era realtà storica perché nel circo Barnum questo avveniva, basava le sue attrazioni su persone disabili. Disabili considerati dei fenomeni umani perché avevano malformazioni, erano tutti fuori standard, fortemente fuori standard. Nel film l'avevano scelti naturalmente molto particolari, gemelli siamesi, l'uomo senza braccia senza gambe, nani, persone assolutamente differenti dallo standard, persone con problemi sindromici, psichiatrici di ogni tipo, fisici e via dicendo. Allora erano considerati dei mostri, degli scherzi alla natura, erano portati esposti nel circo. Todd Browning racconta in questo film che in realtà esisteva una sorta di patto d'onore, che chi li oltraggiava, chi offendeva qualcuno di questa comunità, poi sarebbe stato colpito dalla vendetta. Infatti questa è la storia, perché la protagonista bellissima Cleopatra, la trapezista di questo film, finge di innamorarsi di un piccolo uomo, Hans, perché aveva dei soldi, lo sposa e quando si capirà che in realtà era una richiesta di interesse, si vendicheranno i Freaks e faranno cose atroci in un finale che non si può vedere perché è stato tagliato, censurato, scomparso. Cleopatra viene spezzettata, tagliuzzata, diventa una donna gallina, senza braccia, senza gambe, coperta di piume, esce la testa, e il suo diciamo sodale, che era l'uomo forzuto, viene castrato e ha una voce appunto assolutamente da sopranista. Fatta questa premessa, vi dico perché ne parlo oggi. Ne parlo perché ieri mi ha colpito una notizia, l'ho letta su Il País, poi è entrata in tutte le agenzie italiane. Oggi ne parlo nel mio giornale La Stampa, vedo che gli altri giornali hanno ignorata, solo Massimo Gramellini sul Corriere della Sera fa un commento molto amaro. Allora, l'Argentina del presidente Javier Milei è considerata un modello nel nostro paese. Quando arriva Milei in Italia, baci, abbracci, pacche. Milei con la motosega è diventato il simbolo dell'uomo nuovo, tanto che ho smesso di usare la motosega, la usavo da anni per censurare il mio pubblico quando mi portava via troppo spazio. Ho smesso di usare la motosega inflazionata. Milei ha regalato una motosega anche a Elon Musk, tutti osteggiano, portano in giro motoseghe, dimostrano avere la motosega. La motosega è stato il simbolo della giustizia, il mondo nuovo che reagisce contro un mondo vecchio fatto di ipocrisia, di distorsioni, di politicamente corretto. Ecco, questa è la parola che colpisce tutti. Il mondo politicamente corretto ha stufato, l'ideologia woke ha stufato, l'ideologia che vuole tutti buoni, tutti buonisti, che trasforma le parole, trasforma i modi di dire, fa una realtà non reale, che non è quella che si vive. In questa linea il governo di Milei ha fatto una legge, un decreto legge, che è stato, diciamo, inaugurato a metà gennaio, che determina che le persone disabili psichiche non siano più chiamate con i termini che sono sempre stati usati, quelli che sono, diciamo, quelli del manuale diagnostico statistico di disturbi mentali, il DSM, che è quello che pubblica l'Associazione Psichiatrica Americana e viene utilizzata in tutto il mondo per definire quelli che sono i problemi di malattia mentale. No, si ritorna ai vecchi termini. Questo decreto interessa il Ministero della Salute, che ha un dipartimento che si occupa di disabilità, l'Agenzia Nazionale di Discapacità, che si occupa delle persone disabili, quello a cui ci si rivolge per avere una diagnosi, per avere una pensione. Beh, ora in Argentina chi va con un figlio disabile per chiedere una pensione di invalidità dovrà sapere che il proprio figlio può essere chiamato, secondo questa gradualità, idiota, imbecille o ritardato mentale. Perché si torna ai vecchi termini, quelli giusti, quelli con cui bisogna chiamare le persone diverse, non è che ci si debba più cullare sull'ipocrisia. Quindi l'idiota è una persona non autosufficiente, che non ha controllo sfinterico, ha bisogno di una totale assistenza. L'imbecille è più o meno mio figlio Tommy, se vado in Argentina lo chiamavo imbecille, appena pubblicato un libro di favole disegnato da lui, per dire. L'imbecille è una persona che non sa leggere e scrivere, che non si sa esprimere, che ha molte difficoltà di relazione, quello è l'imbecille. Poi esiste il ritardato mentale secondo varie gradualità. E da oggi realmente in Argentina chi ha un figlio disabile o un disabile sa che deve essere chiamato imbecille, può essere chiamato imbecille. Beh, questo è il tema. Il numero è 800240024, ci parleremo del peso delle parole, quanto le parole poi incidono sulla realtà.
Ah, messie, ci sarà senz'altro una legge che dice di soffocarli appena nati, quei mostri. Oppure di rinchiuderli da qualche parte.
D'accordo, Jean. Se nelle mie terre ci sono i mostri che dici tu, li farò sloggiare.
E cosa fate voi qui?
Sono Madame Tetrallini. Questi ragazzi lavorano nel mio circo.
Ragazzi? Sono dei mostri.
Ah, il suo circo. Ora capisco, madame.
Ecco, vede, monsieur, quando è possibile, io li faccio uscire un po' all'aria aperta e li faccio giocare come dei bambini. E in effetti, monsieur, è proprio questo che sono. Dei bambini.
Sono dei bambini, dice Madame Petralli, che è, diciamo, la persona che ha un atteggiamento più umano nei confronti di questi ragazzi, queste persone. Poi non sono ragazzi, sono adulti. Li porta a passeggiare in un bosco, il fattore si indigna, chiama subito il proprietario, che è una persona più sensibile, dice: "Ah, questi sono dei mostri, cosa stanno a fare qui? Ci vorrebbe una legge per ucciderli appena nati o per chiuderli da qualche parte." L'aristocratico padrone delle terre, che è probabilmente una persona culturalmente più avanzata, dice: "No, rimanete pure lì." Ecco, perché dici, vuoi, ti sei scandalizzato di questa legge che ha fatto Milei, ma in Argentina, ma che ti importa, l'Argentina è lontana? No, perché tutto questo segue una tendenza che oggi vedo molto, molto spiccata e molto in voga, non so la quale, spesso ho evitato di prendere la parola proprio perché sembra che lo faccia, perché ho il problema in casa, dice, tu parli bene, perché temi che tuo figlio sia chiamato imbecille. Ma figuriamoci, a me cambia poco. Io temo che il cambiare le parole, che hanno avuto una mutazione proprio perché l'umanità si è incivilita, e tornare a un momento in cui le parole avevano la durezza necessaria per avere anche un senso di punizione, di mortificazione, le persone vogliono colpire, non so quanto convenga a tutti, quanto giovi a tutti, perché c'è una parte di questa legge che vorrei considerare, è un appendice, è un allegato di cui oggi nessuno probabilmente ha fatto caso, è che questi ritardati mentali In alcuni casi non è necessario che sia un medico o uno specialista a definire il loro stato. I parametri clinici saranno sovrani, evidenti, cioè se a occhio sembra una persona che ha un problema mentale, ha un problema mentale. Ora, voi direte, ma qual è il problema? Se estendiamo questo principio e lo allarghiamo, cioè che non serve una diagnosi, non serve uno specialista a determinare uno stato mentale di una persona, quindi può chiunque, un funzionario, un burocrate, dire ma questo è un ritardato, è un matto, beh, questo mi dà molta inquietudine, mi fa venire in mente il tema della psichiatria repressiva, psichiatria usata come elemento repressivo, elemento censorio. Tutti i regimi di ogni colore, di ogni ideologia politica hanno usato la tecnica di internare in ospedali psichiatrici o in manicomi i dissidenti o le persone fastidiose. Io penso che oggi brinderà questa notizia un passo avanti verso l'affermazione dell'uomo nuovo, di un mondo reale, genuino, finalmente non più il mondo al contrario delle ipocrisie, ma il mondo delle cose dette come sono, del parlare come mangiare. Stia molto attento, perché c'è sempre una graduatoria delle persone che vengono considerate pericolose per la società o diverse dalla società. Tocca alla persona colorato diversamente che viene da paesi diversi, tocca alla persona con comportamenti sessuali diversi, tocca adesso anche alle persone come mio figlio, come me, che hanno una mente diversa, un cervello diverso. La fila dei diversi è interminabile. Oggi chi brinda, chi è contento, si sente felice, protetto perché è ben ancorato ai carri del vincitore, sappia che un domani, rispetto a un modello assoluto, anche lui potrà essere considerato un diverso. 800 24 00 24.
Attenzione, attenzione! Accettiamo la sposa tra noi con la coppa dell'amore, la coppa dell'amore!
Sì, l'accettiamo, è una di noi! L'accettiamo, è una di noi!
Kubel Gap! Vi odio!
Una di noi!
Schifosi! Mostri! Mostri, mostri! Fuori dai piedi! Mi fate schifo!
Fuori! Avete sentito? Fuori dai piedi!
Fuori, schifosi! Io non sarò mai una di voi!
Questo negli anni venti era considerato normale, usuale. Persone probabilmente più illuminate, immagino che quel signore padrone di quel bosco avrà viaggiato, avrà visto il mondo, ha una sensibilità diversa. La bieca e arcaica visione del suo fattore o della ballerina Cleopatra è proprio questa: e chi non risponde a un modello standard, cioè più riprodotto serialmente nell'umanità, è un mostro, è qualcuno da trattare come mostro, e quindi anche affibbiargli un nome che sia per lui uno stigma, che determini la sua mostruosità, sta bene. Quindi benvenga l'idiota, benvenga l'imbecille, benvenga il ritardato. Claudio da Brescia, buongiorno, primo ascoltatore.
Buongiorno Nicoletti, solo la parola giusta è scandalizzato, io sono scandalizzato, appena ho sentito questa notizia non ci potevo credere, perché è una cosa abominevole, non è, cioè, mi fa arrabbiare profondamente, perché sono persone sfortunate. Mi viene in mente una canzone di De André che amo molto: se non sono figli, se non sono gigli, sono più sempre figli vittime di questo mondo, in Città Vecchia mi sembra. Per cui sono scandalizzato, arrabbiato, e se fossi la premier avrei vergogna di aver fatto delle fotografie con questo tizio qua, una cosa abominevole, scandalosa.
Io non la voglio, guardi, non la voglio mettere in politica, non me ne importa assolutamente nulla della politica, è chiaro. Dico, attenzione, le persone che gioiscono perché sono convinte che modificando l'aspetto crudele delle parole, anche termini clinici, si sia fatto un oltraggio all'umanità, io dico usare termini che non feriscano, che non ledano, che non offendano, è semplicemente un passo avanti nella civiltà. Paolo da Venezia.
Salve, ciao Nicoletti. Allora, volevo dirle una cosa da professionista, da medico, è più che altro una curiosità. Il termine cretino è un termine medico.
Sì, cretinismo, certo, considerato, ma oggi nessun medico direbbe a un paziente suo figlio è un cretino, lei è un cretino, immagino.
Corretto,
no?
Corretto, sì, è paradossale questo, però...
Ma anche l'idiotismo, anche, ma figuriamoci, ma io se leggo gli articoli scritti da miei colleghi anche solo 10 anni fa si usava il termine handicappato, oggi non si usa più, ciò che ferisce una persona non va usato, il termine medico, una volta usano termini latini che non usa più nessuno, se il cretinismo nei manuali psicopatologici esiste, oggi non credo che un medico usi più il termine cretino per definire una persona.
Assolutamente, infatti noi medici abbiamo anche questo grosso problema, stare attenti come parliamo con i pazienti, perché basta un non nulla che i pazienti interpretano male quello che noi diciamo, però fatalità un tempo era così, si parlava proprio di patologie con termini che sembrano attualmente offensivi ma che una volta erano normali.
Il percorso, mi permette dottore, è inverso, il termine definire che definire la patologia in sé non aveva un'accezione né negativa né dispregiativa, si è cominciato a usare il termine in maniera dispregiativa, quindi logicamente l'umanità civilizzata dice, allora non l'uso più, dire mongoloide, che è una parola che non riesco a pronunciare, è normalissimo, era normalissimo, faccia parte diciamo del parlare comune, oggi è un insulto che fa vergogna soltanto chi lo dice per definire una persona con sindrome di Down, capito? Nessuno lo direbbe più, probabilmente 50 anni fa si diceva quello è un figlio mongoloide, ma era considerato quasi normale, poi siccome l'accezione diventa negativa e siccome è offensivo, e siccome provoca sofferenza, insomma, siccome provoca malessere, penso che anche un medico si porrà questo problema. Lina La Borsa.
Ma forse ridendo di me?
Oh no, signore.
Mi fa molto piacere.
Perché dovrei ridere di lei?
Perché molta gente normale lo fa. Non si rende conto che sono un uomo, con gli stessi sentimenti che hanno gli altri.
Venga a farmi visita quando le va. Così beviamo qualcosa insieme, eh?
Oh, signorina Cleo, grazie.
Più o meno negli stessi anni in cui uscì questo film, qualche anno dopo, mi sembra nel 39, fu inaugurato in Germania il progetto Action T4, che corrispondeva più o meno nel selezionare tutte le persone che nascevano disabili, quindi erano coinvolti epilettici, schizofrenici, persone con disturbi psichiatrici, neurologici, e li dovevano segnalare le stesse ostetriche o gli stessi medici e venivano avviati allo sterminio. Diciamo che l'Olocausto e i campi di sterminio per ebrei ebbero la loro prova su strada sui disabili, ne furono ammazzati mi sembra 250.000, erano tutti d'accordo, se veniva individuata una persona disabile, soprattutto dalla nascita, meglio ancora, ma anche in età avanzata, veniva avviata in questo progetto di eugenetica e veniva praticamente uccisa, sterminata e bruciata con i forni crematori. Diciamo che il sistema dello sterminio nasce proprio sui disabili. Ma perché? Perché sono le persone che non protestano, che nessuno rivendica. Guardate che tutte le altre minoranze tartassate, colpite dalla guerra contro il politicamente corretto, poi hanno associazioni che li difendono, si possono difendere, hanno la loro autonomia, hanno modo di protestare, ma i disabili non possono protestare, soprattutto quelli che non hanno autonomia di pensiero. Molte volte hanno famiglie talmente disastrate dall'usura della loro gestione che non possono dire niente. In Italia ci sono delle associazioni che difendono i disabili così, ma si sono ammutolite negli ultimi anni, li vedo totalmente ammutoliti, continuano a fare grandi convegni, grandi tavolate, grandi incontri con un ministero che non esiste, che ha varato una legge sulla mototerapia, perché? Perché faceva comodo far dire che con le motociclette si curano le persone. Beh, detto questo andiamo avanti con le telefonate. Gian Domenico da Roma, buongiorno.
Ciao Gianluca. Allora, io sono padre e genitore di una bambina disabile autistica, che tra l'altro tu hai conosciuto, l'hai incontrata in Piazza San Pietro qualche anno fa, che c'era un gruppo di autistici che erano venuti per la strada Francigena, era quella ragazzina che girava con l'elefante in mano che tuo figlio ha pure
certo,
accarezzato.
Sì, sì. Era, diciamo, era sì, un'iniziativa organizzata dal dottor Roberto Keller, che è un grande amico.
Esattamente.
Vi ho seguito per un pezzo, avete seguito la via Francigena e siete andati a San Pietro, me lo ricordo bene, certo.
No, mia figlia, siccome io abito a Roma, mia moglie l'ha voluta portare lì perché c'era mia sorella che era nel gruppo, che arrivava da Vercelli, e quindi si sono incontrati lì. E mia moglie ti conosce di fama, diciamo, quando ti ha incontrato avevamo visto una trasmissione dove parlavi di tuo figlio.
Ma vai
allora
al punto, vai al punto, che lo fa parlare un po' di persone.
Sì, no, dicevo che io negli anni ho iniziato a non accettare più questi termini, anche senza avercela direttamente con persone come mia figlia, però trovo assurdo quando qualcuno per insultare usa il termine spastico, mongoloide o deficiente, perché da quando ho avuto appunto una ragazzina come Gloria, per me sono inaccettabili come termini, perché poi identificano un problema reale e lo trovo inaccettabile, sì, utilizzarli per
oggi
insultare.
È troppo facile dire, troppo facile sposare un termine che male c'è, è un'ipocrisia non usarlo. Come mi scrive giustamente Fabrizio Intonti, il significato che assume una parola, le parole sono plastiche, si muovono nel tempo e cambiano significato a secondo l'uso che ne fa le persone. Se la maggioranza delle persone che parlano attribuiscono al termine imbecille, può essere anche un termine clinico, o al termine idiota, che può anche essere un termine clinico, probabilmente coniato negli albori della medicina psichiatrica, beh, oggi è un insulto. Perché usare un insulto? Perché voler ferire una persona? Semplicemente per il fatto di dire ma che sono parole. E questo vale per qualsiasi altra categoria, per qualsiasi altra parola usurata e resa offensiva dall'uso che ne è stato fatto. Alfredo da Firenze.
Ciao, buongiorno Nicoletti. Io volevo dire, se un signore con una motosega in mano, capo di Stato, mi chiama cretino, scemo, ritardato, non lo so, quello mi chiama... A me l'importanza è che non mi si chiami Milei, però, ecco, io facciamo un po' di rumore, questo va bene. Ma insomma, se un signore così dice certe cose, che me ne frega, facciamo casino però, questo è vero.
Sì, vede, a me non interessa, lo dica Milei, io ho fatto spesso articoli contro i miei colleghi che sono tutt'altro che persone, diciamo, di destra, semplicemente che usano con leggerezza il termine autistico per definire un avversario politico come equivalente di stronzo, cretino. Dico, usate stronzo, che è un termine che non offende nessuno, lo stronzo non si offende, capito? Usate stronzo e ti offende una persona, è la maniera migliore, usate testa di cazzo, che è una maniera migliore. Ma perché dovete assimilare un'offesa allo stato di persone che hanno questo stato, che soffrono del fatto che questo stato sia considerato qualcosa di disdicevole. Simonetta da Firenze.
Sì, buongiorno. A proposito di parole, proprio stamani, mi sembra sulla stampa, Bartezzaghi ha scritto
un stampa,
articolo...
è Repubblica, penso.
Le parole non hanno importanza, mi sembra si richiamasse a questa...
Vabbè, ma lui gioca con le parole, è proprio il suo mestiere. Parola ha una profonda... Ma certo,
no?
Ma certo che è un paradosso.
È un paradosso, certo che... e però invece in questo caso tornare, lui faceva l'esempio per esempio della parola casino, no? Casino, dice, se la mia mamma mi avesse sentito pronunciare questa parola mi avrebbe dato uno schiaffo. Ora si dice tranquillamente, poi si è detto invece di casino si parlava di casa di tolleranza, insomma si sono trovati dei sinonimi.
Sì, ma questo non vale, Bartezzaghi probabilmente non ha persone che hanno in famiglia questo problema, non vale quando coinvolge esseri umani che hanno comunque una condizione, non voglio dire di sofferenza che nessuno spiange addosso, ma perlomeno di difficoltà rispetto agli altri. Non è la stessa cosa dire una persona sei un imbecille oppure sei un idiota, oppure portare un figlio all'anagrafe e dire suo figlio è idiota, benissimo, lo scriviamo sulla carta d'identità, idiota, cambia
No,
lievemente
questo
la cosa.
È fondamentale, ecco, dicevo, si torna.
Ma è logico, casino oggi si
avanti.
Usa per dire c'è un casino, ma anch'io dire casino non si poteva dire perché è il luogo dove i nostri padri andavano a farsi le marchette, capito? E quindi è una parola indicibile.
Certo.
Oggi non esiste più e quindi si può dire scherzare. Ma attenzione, a sdoganare le parole offensive, perché dalle parole poi si passa ai fatti. È la prima barriera che impedisce azioni negative. Dire che si può chiamare tranquillamente un disabile imbecille o cretino o idiota è già cominciare a collocarlo sul rango di minor appartenenza alla società civile. Io posso dire che lui è un imbecille, certo, la medicina lo dice, si chiamano imbecilli, lo dicevano i medici dalle origini della medicina, che si chiamasse imbecille una persona con problemi mentali. Fabio da Bergamo. Fabio.
Sì, eccomi, mi sente? Ecco.
Sì, prego, ascolto.
Ecco, mi sono sentito un po' preso in... insomma, una cosa che mi riguarda, perché sono stato bullizzato per anni da ragazzo, perché poi mi è stato spiegato il disturbo dello sviluppo autistico. E io vorrei una considerazione più generale, cioè lei tra... sono stati eletti identicamente.
Guardi, Fabio, si sente malissimo. La richiamiamo dopo le informazioni del traffico, così sentiamo meglio la telefonata, perché è in un luogo dove si sente male. La richiamano adesso dalla regia. Intanto mandiamo le informazioni del traffico.
Melog.
Allora 800240024, oggi parliamo del peso delle parole. Le parole nel tempo possono assumere la pericolosità di pietre, e quindi attenzione quando si dice torniamo alle parole che esprimono il vero senso. È chiaro che ci sia una corrente abbastanza ridicola di politicamente corretto che vuole, censurare i pezzi della Lego perché c'è un pirolino che si infila in un buco, o un'altra poveretta, visto che dicevo, la cambiare l'inno d'Italia perché non era inclusivo. Queste sono cose che uno deve avere anche l'intelligenza di capire che sono punte estreme che non segnano nulla, non segnano il costume. Che l'idea del pensiero woke politicamente corretto abbia fatto disastri è vero, ma che noi ci siamo inciviliti anche dando un senso alle parole è altrettanto vero. Allora ringrazio Paolo Corleone e Lorenzo Nespoli da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Vediamo se abbiamo ripreso prima il ragazzo che si era interrotto, ancora lo vedo. Fabio da Bergamo, ecco, ci sei Fabio?
Sì, adesso grazie.
Sento bene. Sì. Allora, in sintesi, cosa volevi dire? Tu sei stato bullizzato per il tuo essere un cervello ribelle. Pensa te che se tu fossi in Argentina ti potevano dire imbecille, tu non potevi nemmeno ribellarti.
Ecco, esatto. Io a questo punto, siccome è una deriva che ho notato già da alcuni anni, mi sono chiesto, ma a questo punto combattere questa cosa o andarmene? E siccome ho avuto la fortuna di vivere nel Regno Unito anni fa, per un paio d'anni, e anche in Italia vedo che c'è questo cambiamento, io per il futuro me ne andrò nei paesi del Nord Europa, dove mi sembra che ci sia una maggiore resistenza per questo cambiamento.
Quindi, diciamo, il tuo sarà un continuo esodo alla ricerca di isole residue dove ancora si conserva la civiltà nel considerare le persone.
Esatto.
Ma io mi auguro che tu non abbia bisogno di fare questo. Come vedi, avverto anch'io questa cosa attorno a me, la denuncio e la sottolineo con gli strumenti che ho a disposizione. Oggi avrei fatto un'altra trasmissione, ho cambiato i programmi perché pensavo che è importante riflettere su questo. Non ne faccio una questione politica, voglio avvertire anche le persone che sentono esaltate giustamente dalla linea politica, dalle riforme di Milei, da tutto quello che è il trumpismo. Attenzione, si fa presto poi a passare dalla parte delle persone discriminate. L'alleato potente e spavaldo da cui siamo affascinati poi ci considera come suoi vassalli, come suoi servi e come la suola delle sue scarpe, e passiamo anche noi poi dalla parte di quelli che verranno considerati imbecilli e idioti. Marco da Torino.
Pronto, buongiorno Nicoletti. Volevo fare un'osservazione. Secondo me è opportuno, riprendendo cosa stava dicendo lei, non metterla sul versante politico, perché questo...
Assolutamente, ma non lo faccio io.
Ecco, No.
Io mi sono fatto, penso, più nemici della sinistra quando vedevo colleghi scrivere pezzi assolutamente incivili riguardo ai problemi della disabilità mentale, cui non conoscevano assolutamente nulla, magari scendevano in piazza per difendere altri tipi di minoranze, e quindi posso farlo con tranquillità perché non sono orientato in questa direzione. Non ho nulla a dire sulla politica di Milei, non la conosco, ma se Milei fa una cosa del genere, dico, è un atto di profonda inciviltà, perché apre la porta a tutta una serie di comportamenti.
Sono d'accordo, dicevo che fra noi ascoltatori, comunità di ascoltatori di Melog, l'importante, l'unica cosa che si può fare è dirlo, parlarne verso tutti gli altri che non lo sanno, e semplicemente comunicare questa notizia restando sul fatto, senza appunto dire che Milei, stracciarsi le vesti, la destra, la sinistra.
No, ma infatti non ho assolutamente, Milei incidentalmente, se vede oggi il pezzo che ho fatto sulla stampa, non sottolineo affatto, dico solo rendetevi conto, voi che vi esaltate perché con la motosega sembra che si risolvano tutti i problemi, può anche essere vero, non lo nego, che questo è un segnale molto, molto importante e molto pericoloso. Quando si comincia a discriminare apertamente le persone, a mettere un marchio addosso alle persone, se una persona dice che per legge deve essere chiamato imbecille, idiota, vuol dire che tu gli metti un marchio addosso. Attenzione, perché poi i marchi si estendono a altre categorie, e non è che essere alleati di una persona che ha una spregiudicatezza tale ti esime o ti salva dal fatto che un domani anche tu avrai un marchio addosso, anche tu sarai l'imbecille rispetto al suo bisogno di purezza e di distinzione. E ci siamo già passati, d'altronde abbiamo visto alleati che abbiamo dovuto seguire in tutte le loro obiezioni e siamo stati considerati peggio della suola delle loro scarpe. Alessio da Roma.
Sì, buongiorno, ecco, io chiamavo perché volevo chiedere scusa a nome mio e di tutti quelli come me, diciamo, comunque a nome mio, perché spesso ingenuamente quando ero ragazzo, diciamo, non ero a conoscenza di queste problematiche, diciamo così, no? E quindi magari a volte con gli amici, diciamo, scherzando, no, ma che sei autistico, e via dicendo. Mi scusi,
ma l'avevo fatto anch'io, avevo fatto anche di peggio. Io ero un ragazzo talmente spregiudicato e privo di ogni regola etica e morale. Quindi, ma il passato non conta. L'importante è acquisire il livello massimo di civilizzazione dell'epoca in cui stiamo vivendo. Oggi viviamo in un'epoca in cui alcune cose perlomeno dovrebbero essere rese indiscutibili e non ci sarebbe tornare più, e ci si rimette nuovamente ogni volta a discutere su qualcosa che è stato acquisito. Che un disabile abbia fatto battaglie comunque qualcuno per lui perché non si è più chiamato imbecille, e che un omosessuale sia fatto battaglie perché non si è più chiamato frocio oppure pederasta oppure invertito, e che un nero abbia fatto battaglie perché nessuno con disprezzo non lo chiami più negro, ecco, questo evidentemente è qualcosa che ha un senso e non si può tornare indietro. Comunque uno la pensa. Io non sono di sinistra, non sono mai stato di sinistra, anche se oggi mi danno del pericoloso comunista, me ne sbatto le palle. Francesco da Bari.
Buongiorno dottor Nicoletti. Allora, innanzitutto io sono il padre di una ragazza con sindrome di Down che ha 21 anni, sta facendo il secondo anno all'università, il DAMS praticamente.
Complimenti.
Diciamo, per me è veramente importante, diciamo, questo percorso che sta facendo la ragazza. Allora, due cose. La prima cosa, vi do una notizia che qui a Bari, chiamo da Bari, il termine mongoloide si usa alla grande, si usa moltissimo e quindi è ancora di moda.
Sono incivili, che devo dirle?
L'ho sentito tra i miei colleghi.
Bisogna avere anche compassione dell'inciviltà. Sì, finché non ti capita di avere appunto un figlio down e capisci quanto dolore, esatto, quanto dolore provoca nelle persone sentire, esatto, questo termine. Ma che ci sarà, esatto, di male? A me illustri giornalisti, mi ricordo Ferrara, mi scrisse perché è autistico. Leggo sulla enciclopedia Treccani che è una patologia, quindi perché ti offendi se io chiamo autistico? Faglielo a spiegare, è difficile spiegarlo, perché poi quando guardi tuo figlio e sapere che viene qui parato a uno stronzo, perché davano dello stronzo a un politico avverso chiamandolo autistico, ecco, ti dispiace. Questo, tutto ciò che provoca sofferenza gratuita negli altri, se uno può lo evita, visto che non costa nulla. Roberto da Torino.
Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno. Faccio una premessa, non ne faccio assolutamente una questione politica.
Ma l'ho detto dall'inizio, non me ne importa nulla, solamente a me della politica non importa nulla. Chiunque fa qualcosa per civilizzare maggiormente l'attenzione verso la fragilità, per me è il mio eroe, qualunque parte politica appartenga.
No, è che purtroppo, come si dice, il pesce puzza dalla testa. Io sono rimasto un po' basito quando ho sentito una deputata che alla Camera ha definito la nostra Presidente del Consiglio come una nana.
Sì, anche Berlusconi lo chiamavano lo psiconano. Sì, ma è brutto, infatti, esatto, bruttissimo. È orribile.
Però se arriva da chi.
Io ho una cugina condroplasica e soffro quando viene usato questo termine impropriamente. Una mia amatissima cugina condroplasica, sentire usare il termine nano in maniera dispregiativa. Altresì trovo ridicolo dire cambiamo la favola e Biancaneve sette nani, non c'entra niente assolutamente, però usarlo un termine per dire una persona bassa, anche se donna nana tuttotana l'ho usato io in un'infinità di volte nella mia vita, capito? Però mi rendo conto che tutto ciò che provoca sofferenza negli altri e non ti costa nulla non usarlo, si può essere evitato, si evita. Federica da Torino.
Eccomi, ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Io volevo dire che l'argomento, come l'hai lanciato, secondo me è enorme. Cioè io, sì, cioè,
ho 35 minuti a disposizione, quindi
sì, no,
faccio quello che posso.
Se ci limitiamo alle malattie mentali, io comunque preferisco dire scemo piuttosto che stronzo o testa di cazzo, perché secondo me sono parole molto più forti. Io ho 63 anni, sì, quindi forse alla mia epoca era diverso, però... hanno anche delle sfumature.
Ma scemo, scemenza è sdoganato, nessuno più è definito scemo, clinicamente scemo, ma imbecille idiota per legge diventa la caratteristica di un essere umano, visto sono parole che disprezzano, sono cose che fanno male. Non capisco il razionale, se non quello di creare disprezzo nei ma sì, ma oggi imbecille si può dire, ma si può dire imbecille a una persona che non lo è, a una persona che non... Se io le dico Federica lei è un imbecille, che litighiamo, è chiaro la voglio offendere, ma non la ferisco profondamente. Le dice Gianluca tu sei un testa di cazzo, ha lo stesso valore. Se lei ha un problema psichiatrico, dico sei un imbecille, è un crudele sottolineare in maniera vigliacca quello che è un suo problema. Non so se mi sono spiegato.
E trasformare un insulto in una diagnosi, che è ben diverso.
Esattamente, è ben diverso, sì. O perlomeno da una diagnosi prendere motivo di insultare. Vabbè, io ci ho provato, ho fatto quello che potevo, quello che rimarrà in voi avrà un senso, se non rimarrà nulla, per me avrà senso lo stesso. Ci sentiamo lunedì.